perché è stato qualcuno che va a fare delle domande. Sì. Lei è alla grande.
Io avevo due domande.
C'è Flavio.
Io avevo due domande che riguardano il periodo proprio della Resistenza. Uno riguardava la questione del rapporto tra le varie brigate, infatti diverse, lei prima ha fatto un passaggio riguardo la questione che ci stavano brigate monarchiche piuttosto che cattoliche, piuttosto che comuniste. Poi nell'ultimo libro pubblicato sullo storico della Resistenza, che è Il viaggio per gli intellettuali, Il lungo viaggio degli intellettuali modenesi, che parla un po' dell'adesione fondamentalmente degli intellettuali modenesi, in particolare dell'Università di Modena, al movimento fascista o comunque al pensiero fascista. C'è un passaggio che riguarda i rapporti tra brigate partigiane, chiesa e brigate partigiane cattoliche e la posizione fondamentalmente molto superficiale tenuta dalla chiesa anche nei confronti dei propri militanti cattolici massacrati dai fascisti, perché fondamentalmente la Chiesa non aveva mai preso posizione chiara in attacco ai fascisti, perché in qualche maniera fermavano l'avanzata possibile avanzata comunista all'interno delle brigate partigiane. Ora, il rapporto fra queste brigate com'era? Cioè vi trovavate, discutavate anche di politica rispetto a questo, a quello che doveva essere l'Italia successivamente, o l'obiettivo era solo essenzialmente quello di cacciare i fascisti e poi dopo ci sarebbe trovati a ragionare su questo passaggio? Questa è la prima. La seconda, la seconda che diceva è che il partigiano aveva un po' soggezione di lei perché aveva delle capacità diciamo intellettuali, o comunque sicuramente aveva più studiato di loro rispetto a questo. Rifacendomi a quello che dicevo prima, cioè il legame che l'università e comunque gli intellettuali modenesi in qualche modo avevano aderito al movimento fascista, è quando avviene un passaggio e in che modo avviene questo passaggio comunque di contaminazione, perché c'è un passaggio in cui poi dopo gli intellettuali modenesi aderiscono alla lotta di liberazione e in qualche maniera poi ne fanno parte alla conclusione della Resistenza. Come avviene questo passaggio e cosa avviene?
Sì, sono due domande direi molto profonde. Perché? È naturale che a livello di dirigenza questo, perché fra di noi, base, non abbiamo mai avuto di questi scompensi, nel senso che quando entravi nella formazione partigiana non si diceva tu che partito sei, questo non è mai stato fatto. La nostra appartenenza era intima, era nostra. In quel momento si parlava solo di combattere per la fine della guerra, che finisca il più presto, non se ne poteva più. E tutti dovevamo essere coesi a questo obiettivo. Ecco, in questo vi posso assicurare che la base è stata fortemente voluta verso questo obiettivo, non c'è stato, ecco, poi che ci sia stato a livello di direzione dei grandi che guidavano le brigate Italia, le brigate Matteotti, le brigate Garibaldini, eccetera, indubbiamente c'è stato. Però ecco, c'è stato anche un'altra cosa, l'intesa, perché si è capito che quelli erano dati per fare determinate cose. La Brigata Italia andava bene per fare questo, la Brigata Matteotti pure, la Brigata Garibaldi pure. Allora, nel reciproco rispetto si è continuato fino alla fine della liberazione. Non è stato poco, perché era un niente far scattare loro anche qualche cosa che potesse ledere la collaborazione e il modo di vivere di questi personaggi tanto distanti, che poi dopo la liberazione siano saltate fuori le varie organizzazioni, perché da Lampi sono andati fuori gli altri, non siamo andati fuori quelli che erano aderenti al Partito Comunista, al Partito Socialista e anche al Partito d'Azione. E naturalmente abbiamo sempre auspicato però l'unione di queste associazioni. Ci troviamo oggi che incominciamo a capirci, che l'organizzazione è unica. Vuoi perché il 2006 a Chianciano c'è stato il congresso nazionale dell'AMPI con la modifica dello statuto, perché ci siamo reso conto che noi partiamo. E l'associazione, solo perché noi partiamo, deve morire anche lei? No, c'è la gioventù, che sia propria di valori che sono interessati, perché quando si parla di pace, di libertà d'opinione, di rispetto, di democrazia, sono problemi che investono tutti. Allora noi abbiamo aperto le nostre iscrizioni a tutti i cittadini che vogliono farvi parte. con i medesimi diritti, perché noi abbiamo aggiunto Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e dell'Antifascismo. Allora qui la gente può trovarsi a casa sua nella nostra associazione con questo termine, antifascista, con tutti i diritti di elezioni, di essere eletto, di partecipare alla vita attiva dell'associazione. Noi abbiamo fatto in questo modo e mi sembra che sia stato un modo intelligente. Ho risposto a sufficienza?
Sì. Ma cavo sul passaggio degli intellettuali quando avevano cominciato.
Sì, beh, anche
se tenevate delle lezioni, venivano a tenere delle lezioni a voi, o cioè in che modo avviene? Cioè,
scusi.
Detto brutalmente, ci sono cambiati solo la maglia o effettivamente hanno partecipato alla resistenza?
No. Loro hanno partecipato vivamente e poi le dico questo, che noi andiamo nelle scuole con generalmente anche lo storico che ci viene a dare una lezione ai ragazzi che sono lì, che veramente sanno che cosa vuol dire Costituzione, sanno cosa vuol dire appartenenza, incominciano a capire fin da adesso i ragazzi che hanno bisogno di un sostegno, di storie che sappia dire loro da dove vengono. Questa gioventù lo sa come è stata creata la Repubblica, lo sa che cos'è la Costituzione, che cosa prevede, i diritti e i doveri del cittadino. Allora i nostri storici, i nostri appartenenti alla classe che dice lei, vengono con noi. Io ho in programma alla Sacra Famiglia, alla nostra parrocchia, di parlare a tutti i giovani della parrocchia, che ne abbiamo parecchio, con lo storico. E purtroppo si è ammalato il Don, abbiamo dovuto rimandare, ma però si riprenderà appena le scuole aprono, eccetera. Quindi vuol dire andare alla radice dei problemi, e i nostri intellettuali vengono a fare veramente degli intrattenimenti, di conferenze molto utili. Noi abbiamo una grande partecipazione su questo, perché non basta il protagonista, ci vuole la base della storia che parla, questa è la sostanza.
Ermanno?
Questa, innanzitutto, si parlava di lezione, credo che questa sera lei ci abbia dato una grandissima lezione, una lezione così, credo, anche se in un certo senso le persone che leggendo il volantino vengono qui hanno già un loro bagaglio personale, però nonostante questo parlo personalmente, la possibilità, non mi è capitato molto spesso di poter assistere ad un intervento dove un protagonista in prima persona della liberazione, della resistenza, raccontava la propria esperienza. Tornando un passo indietro, anche si collega in parte alla domanda che le hanno fatto qualche minuto fa, riguardo l'armadio della vergogna, riguardo un episodio vergognoso, credo, di quella che doveva essere una delle più grandi promesse tradite di una democrazia, cioè quella di aver nascosto la memoria delle stragi nazifasciste in Italia, usandola come merce di scambio per gli equilibri internazionali che si stanno ridisegnando. Un atteggiamento che ha privato, ad esempio si accennava prima alla partigiana Barbieri, che era rimasta uccisa nell'eccidio di Castelfranco. A causa di ciò l'eccidio di Castelfranco non ha potuto avere dei colpevoli in vita da poter condannare. L'ANPI sappiamo che si è impegnata con tutte le sue forze ad inseguire dove era possibile una giustizia, ma l'aver scoperto questi oltre 600 fascicoli solo nel 1994 ha purtroppo condannato tanti, ha consentito a tanti colpevoli di sfuggire una condanna. Da persona, umanamente, senza connotati politici, che tipo di sentimento può aver ha suscitato in lei questo capitolo, che è un grosso capitolo, cioè il fatto che una democrazia che doveva per prima garantire la culla della sua memoria e tutelarla, difenderla per partire a cercare di dare un nuovo volto alla propria storia, ha invece tradito proprio i primi passi immediatamente del suo futuro.
Guardi, quello che lei dice mi colpisce molto, perché è una verità incontrovertibile, quindi sono più che d'accordo con lei. E l'indignazione che mi ha preso, che ci ha preso da subito, quando Tamburrano è riuscito a scoprire quello che c'era dentro questo armadio, girato verso il muro che nessuno lo poteva aprire, e che il nostro Guerzoni Luciano è riuscito a introdursi anche lui per far sì che le pratiche andassero avanti, quindi gente di buona volontà che ce l'ha messa tutta. A me queste cose qua mi hanno sempre fatto schifo, perché non è possibile giocare sui sentimenti delle persone in questo modo, toccare chi ha perso questa gente. 136 morti solo a Monchio, Susano e Postrignano. Ancora non si è riusciti a incanalare a modo il problema. Gente sparita così, con delle torture che sappiamo quello che hanno fatto, eccetera. Quindi le esigenze politiche, un bel momento, quasi quasi ti fanno rivoltare il senso anche della tutela della politica stessa, perché io sono una di quelle, io sono sincera, dico sempre parliamoci da brava gente intorno a un tavolo e comprendiamoci, vero? Però fanno venire anche i brividi queste cose. C'è da augurarsi che non ne succeda mai più, però fino adesso si va avanti per quella strada e si arriverà a sapere il come e anche il perché di tutto questo. Ci sono stati dei giochi politici schifosi in mezzo, scusi sa la parola brutta, ma è quello che penso.
Signorile.
Si confronta quello che è. Sì.
E quando si pensa che si è voluto tutelare dei criminali nazisti a scopo di chi? Pensate bene che la Germania poi, fra l'altro, subito dopo la liberazione, ha reso conto di quello che ha fatto. In Italia non si è mai voluto che il fascismo fosse messo alla stregua di queste ricerche come hanno fatto in Germania. Perché? Che cosa abbiamo voluto salvare noi? Dei relitti umani che anche adesso si fanno avanti con queste cose che vengono a sporcare, che vanno a attaccare i cippi e così via. Noi avete mai sentito dire che abbiamo imbrattato una tomba di un morto fascista? Ci sono dei principi civili che non si toccano e noi questi li abbiamo osservati. Però quelli che fanno la politica dell'ultradestra al giorno d'oggi non è che siano dei remissivi che riconoscono queste cose, ma noi tiriamo avanti in questo modo. Perché che non succeda mai più, che non siano più cose ripetibili. Quando si dice ma adesso c'è forza nuova, c'è questo, c'è quest'altro, e se noi no giovani, no, non azzardatevi, non mettetevi in contrapposizione con sistemi poco legali eccetera. Non è così che si risolvono le questioni, si risolvono solo con la tenacia, col voto, con la gente che sappia fare la politica giusta. E quando non la fanno la politica giusta, avere il coraggio di dirglielo anche in faccia, perché il giorno d'oggi lo possiamo fare. Io penso che sia la via migliore sia questa. Lei cosa dice?
Io sono d'accordo con lei.
Grazie.
Penso che comunque uno dei motivi per i quali non abbiano tramato e non abbiano consegnato, anche perché la stragrande maggioranza di questi fascicoli contenuti nell'armadio erano redatti in maniera impeccabile, lì era già indicati gli avvenimenti, i colpevoli, i graduati, i soldati, gli sottufficiali,
sì, sì.
Era tutto, perché era tutto. È stato lo Stato successivamente, lo Stato italiano, che non ha provveduto a rendere giustizia, perché in realtà la stragrande maggioranza di quei rapporti erano stati redatti in parte dagli alleati, in parte dai carabinieri stessi, ma nelle immediate ore. Poi è successo perché è successo, forse perché alcuni non dovevano essere consegnati in quanto già vestivano ruoli di potere.
Guardi, c'è una cosa, noi abbiamo assistito anche a delle proposte fatte, lei ha toccato la Chiesa, e io in questo senso non intendo dire che tutta la Chiesa sia così, che ci sono alcuni che hanno fatto in modo che queste cose non fossero come dovevano essere. Quando Papa Pacelli è stato citato per la candidatura beato a santo, non c'è stata un'alzata di scudi. Allora, questa alzata di scudi non è stata solamente una parte oppure un tipo, no, è stata una cosa unanime anche dentro la Chiesa stessa. Teniamo conto anche di questo, che non si sbaglia sempre, bisogna anche stare attenti a non andare oltre lo sbaglio. A me è dispiaciuto molto però questa cosa, come del resto tutti noi, non ci si aspettava una cosa del genere. Quando si parlò dell'armadio della vergogna, sinceramente è stata una cosa che proprio ha toccato il fondo, è toccare il fondo, in una ambiente fra l'altro militare, che doveva essere quello che garantiva anche certe cose, no? E allora chi è entrato lì a fare questa cosa? Chi ha voluto fare in questo modo? Questa è la domanda. Ci si arriverà quando poi voi gioventù sarete magari con un'età molto più.
Volevo chiedere una cosa, una domanda un po' impertinente, che probabilmente ci potrà anche vedere con sensibilità diverse, anche se non con idee diverse. Voi avete assistito al massacro degli ebrei.
Il massacro?
Degli ebrei. Gli ebrei stanno replicando, sotto altre forme, ma con la stessa violenza, la stessa situazione che hanno subito loro. Se si muore di fosforo o se si muore in un forno crematorio, secondo me non ci sono queste differenze, perché alla fine si muore. Volevo sapere se voi che avete questa eredità da trasmettere, queste esperienze vissute sulla vostra carne, perché avrete incontrato persone che vi hanno raccontato, anche non ebrei, che vi hanno raccontato cosa succede in un campo di concentramento. Che posizione ha l'altro rispetto alla situazione in Medio Oriente?
Indubbiamente, signora, qui l'AMPI si schiera sempre a favore di quello che è il sistema politico da trattare in campo nazionale e internazionale, quindi qui non ci sono dubbi. Io però le dico una cosa: quando mio padre portò a casa, dopo la liberazione, subito la domenica successiva, no, anzi la seconda domenica, il giornale L'Unità, che allora sembrava un lenzuolo perché era molto grande, con stampati in mezzo quella famosa foto con tutte le ossa mucchiate, e mi viene a casa e mi fa: guarda qui. Ma dai papà, questa è tutta propaganda, non è possibile. Io dissi così a mio padre, che non era possibile che fosse successo un lavoro, perché chi è che ne aveva cognizione? Nessuno sapeva, non voleva dire, non voleva essere. Ecco, allora è un'indignazione che ci perseguita da allora, non è mai stata smessa. Quello che succede al giorno d'oggi in Israele è guardato con molto distacco, perché Netanyahu, non lo so, ma non mi sembra proprio il carattere adatto da fare il capo di un governo che, non lo so, comunque ognuno il suo, si dice in politica, sì. Ci sono tante possibilità, ma però che la politica debba essere sporca fino a questo punto, no. Io sono chiara e tonda. Mi dica.
Volevo fare una domanda, cioè,
sì, grazie.
Sul punto precedente, quello riguardante comunque la contrapposizione con formazioni, diciamo, di ultradestra, Forza Nuova, Casa Pound, così. Cioè, nel senso, io su quello che ha detto lei sono abbastanza d'accordo, nel senso che comunque andare a ricercare la contrapposizione sempre, comunque a prescindere, è oltre sbagliato, anche controproducente, perché poi va a finire che tu non tratti più quelli che sono i tuoi temi, i tuoi contenuti, per perderti dietro a contrapporti con questa gentaglia, diciamo. Però secondo me va fatta una distinzione, cioè nel senso, è vero che certi fenomeni comunque si combattono culturalmente, politicamente, facendo valere quelle che sono le proprie idee e quant'altro, come ha detto lei, su questo ripeto sono d'accordo, però è una cosa che secondo me è una distinzione, una cosa che va comunque aggiunta, è comunque il fatto che a mio modo di vedere, purtroppo ancora oggi a livello istituzionale e diciamo di legislazioni, queste formazioni ogni tanto diciamo vengono comunque agevolate e aiutate, e in quel caso secondo me diventa, diciamo, illegittimo, se non inevitabile, difendersi. Faccio un esempio pratico, cioè mi spiego. Faccio un esempio pratico, tra l'altro anche molto recente, cioè di ottobre-novembre, quando, diciamo, all'interno delle mobilitazioni inerenti alla lotta anomala, il discorso degli studenti universitari contro il decreto Gelmini a Roma, tu ti trovi con un corteo di 20.000 studenti, i cordoni di polizia a difendere il corteo. Arrivano 40 neofascisti armati di catene, bastoni e coltelli, e quello che sto dicendo è sotto gli occhi di tutti, perché si è visto anche il telegiornale, il cordone di polizia si apre, li lascia passare in mezzo e questi cominciano a tirare delle catenate in testa ai ragazzini, agli studenti che sono lì. Secondo me il servizio d'ordine dei centri sociali, che è intervenuto in un certo modo e ha praticato una forma di autodifesa legittima, insomma, io volevo chiedere a lei che cosa ne pensa, insomma, cioè, poi è chiaro, io voglio specificare che appunto sono abbastanza d'accordo con lei, nel senso che arrivare alla logica stupida dello scontro tra bande, come che diventa abbastanza simile anche alle dinamiche da stadio, è assolutamente da evitare, perché noi siamo qua per fare politica e per far valere le nostre idee. Però per esempio, appunto, faccio l'esempio pratico riferito agli scontri di Piazza Navona, cioè di fronte a 30 neofascisti, di fronte a 40 neofascisti armati che arrivano per attaccare un corteo, la celere di, e d'altro canto la celere di Roma che dovrebbe essere lì per tutelare il libero svolgimento della manifestazione, lo tutela aprendosi e facendoli passare, e questi cominciano a cingliare i ragazzini delle superiori di 16 anni, cioè secondo me se poi il servizio d'ordine dei centri sociali e dei sindacati di base interviene in un certo modo, cioè di fatto sta facendo un'azione di autodifesa del corteo, insomma, ecco, volevo chiederle cosa ne pensa di questo tipo di questione, insomma, ecco, diciamo.
Sì, lei ha ragione. È un'esposizione molto chiara la sua, però io dico anche questo, che noi dobbiamo arrivare al punto non di accettare gli scontri, non di fare le guerre fra di noi, ma di costringere un governo a essere più tutelante e le forze di polizia sapere come devono agire, perché qui la sostanza è sempre questione di manico. Perché chi è che ordina alla polizia di aprire il corteo e di lasciar passare i fascisti? Allora, noi dobbiamo accettare queste provocazioni, che punto portano? A Modena io le ho portato l'esempio del 9 gennaio del 50, quando hanno ucciso 6 operai completamente inermi che chiedevano solo di entrare a lavorare. Lì non c'è stata una rivolta che era più che legittima, ma c'era Selva che ordinava di fare queste cose. Selva pian piano se n'è andato, pian piano, perché dopo ci sono state anche le reggiane. Purtroppo abbiamo una catena di questi eventi delittuosi proprio, quelli sono delitti, e noi non ammetteremo mai che le cose si debbano risolvere nel modo violento. Questi qui sbagliano adesso, sbaglia la polizia se le dà il permesso di farlo, e dobbiamo farci intendere che non è così che si risolvono i problemi, assolutamente, non è così. Ci sono dei principi democratici da seguire e noi dobbiamo essere in forza di seguirli, di isolare questa gente, di non permettere che vengano fatti. Guardi, non è una cosa impossibile, perché poi anche il dominio delle proprie azioni, creda, è molto importante. Noi non abbiamo mai usato di questi sistemi, alle volte ci si dava anche dei nomi poco belli per la verità, come essere della gente vigliacca, eccetera. Non è mai stato vero e non lo saremo mai, perché la violenza genera violenza. Noi dobbiamo pretendere che il governo non faccia più queste cose. È uno scontro duro che siamo arrivati, non dimentichiamolo. Se noi leggiamo un pochino quelle che sono state le grandi filosofie, ci troviamo d'accordo su questo punto. Perché le grandi filosofie ammettono che si arriverà a questi scontri fra capitale e gente che invece vuole cambiare il sistema di dominio, eccetera. Se la vogliamo veramente cambiare, dobbiamo anche sapere come e agire in proporzione, ma senza cadere nel contrasto dell'opinione di violenza. Questo noi dobbiamo essere molto coscienti, è il mio parere, sa? Personale.
Enrico?
Io volevo ritornare al discorso appunto donne e resistenza, nel senso che è stato appunto il coinvolgimento delle donne, mi sembra che sia stato, come si è detto, importante. Viceversa, credo che storicamente, cioè, innanzitutto volevo chiedere se dopo questa fase, insomma, c'è stato a suo parere una rappresentanza anche all'interno delle organizzazioni dei partiti dell'epoca, insomma, per esempio c'era stata una vivacità femminile per quanto riguarda la rappresentanza, e se diciamo questa un po' insomma c'è una continua, noi storicamente siamo un paese tra i più arretrati rispetto alla quantità di donne che sono all'interno delle istituzioni, dei parlamenti o comunque dei luoghi di potere, sia che nelle organizzazioni burocratiche, nelle organizzazioni delle fabbriche, sia all'interno, quando andiamo addirittura anche nelle scuole, molti presidi sono maschi, ma quasi tutti gli insegnanti sono, il corpo insegnante è molto femminile, per esempio. Nelle istituzioni rappresentative siamo in questa condizione. Che bisogna fare che dovete fare per far sentire quelle buone belle lingue di cui si parlava negli anni 60, 70?
Dunque, è indubbio che la marcia delle donne verso l'emancipazione ha dato dei risultati, perché le leggi sulla protezione, la legge sulla maternità, il posto di lavoro e le retribuzioni, però è anche vero che ci siamo un po' fermate, perché contemporaneamente la società non ha risposto per quello che sono le necessità delle donne. La donna è ancora segregata, direi, a fare e i lavori di casa, e il lavoro, e i figli, e corri. Quindi vuol dire che la società ancora non ha raggiunto, non ha voluto raggiungere quello che le donne hanno sempre dimostrato di capire, di volere, perché era necessario. Questo è senz'altro un limite che pone i governi di destra, che hanno come limite l'emancipazione femminile sottovalutata, non si ascolta. Adesso, per esempio, scusate, ma la donna come rappresentato, come gioiello, come lucine, come nastrini, come scintillio, ma la donna vera e propria non è questa. Io la trovo molto più aderente a una realtà, insomma. La donna ha i suoi doveri, i suoi diritti, e non è tanto ascoltata. Ci si dà la carica di ministro e viene a debellare quello che è un'organizzazione come la scuola, perché si tratta di questo, Guardate bene che la scuola è ridotta ormai ai minimi termini, insomma. E allora, ecco, queste delusioni secondo me incidono fortemente anche su quello che è l'aspettativa femminile verso la società. Dobbiamo stare attenti però a non adagiarsi. Le donne devono essere più combattive, più riunite nelle loro associazioni. Ad esempio, il centro antiviolenza Modena, perché anche questo è una problematica molto grossa, funziona con tutta la sua imponenza anche di difesa, di avvocati che si impegnano, eccetera. E allora anche per il lavoro nei sindacati che cosa si fa? Bisogna cercare anche di essere più presenti nei sindacati. Mi sembra che il sindacato sia un pochino più adagiato, sinceramente. Proprio una cosa che io tocco così, può anche darsi che mi sbagli, intendiamoci. Allora, la combattività della donna deve essere rappresentata, alle sue organizzazioni, ai suoi sindacati. Bisogna portare avanti un discorso di emancipazione ulteriore, perché siamo arrivati a un punto di stagnazione, e questo è un brutto segnale, molto brutto. La scuola soprattutto.
Grazie, mi ha fatto la domanda prima, ieri, durante la preparazione, ha detto una cosa bellissima.
Esatto.
Non è riuscita a riportare stasera, quindi per dovere di cronaca la riporto io. Lei mi ha chiamato donne guerriere, che è una bellissima definizione, forse un po' da fumetto, ma è molto bella. Come possiamo essere donne guerriere oggi?
Oh, guardate bene una cosa, care le mie donne, che io ho avuto sempre molta paura, Quindi ero una guerriera, per dire, molto attenta. Io ho detto che ero molto attenta, per non dire avevo molta paura, perché non mi sono mai data per vinta, per dire ma adesso va bene così. No, io ho avuto le mie riflessioni, perché dovevo stare veramente attenta, e anche preparazione, perché non si può intraprendere delle responsabilità senza sapere poi dove vai a finire. Quindi adesso il clima è molto diverso, cerchiamo di avere la consapevolezza che questa libertà sia stata data, perché noi la sappiamo veramente impiegare come si deve. Cerchiamo di essere unite nelle nostre organizzazioni, di dare il contributo dovuto, perché credete, anche il fatto di non andare più in piazza, ma secondo voi vi sembra una bella cosa? Ma la piazza era fatta apposta per discutere, per avere anche delle cose dirette, insomma. Ma io nella piazza ho preso anche delle bastonate, non possiamo mica dire di no, perché la cella era picchiato anche allora, sapete, e quando si andava in piazza non è che si facevano le caresse. Allora queste siamo disposte, noi intendiamoci di evitarlo al massimo, però di essere forte e caratteriale, sì, dimostrare la propria consapevolezza. Io non lo so, mi sembra che ci sia molta ritrosia a dimostrarsi che la piazza è quella che vale, e non è una ritrosia giusta. Questo vale anche per gli uomini, eh?
Ma qualcuno qua le ha prese anche.
Va bene, dai, allora. Ah, l'ultima cosa.
Che volevo dire, ma questa non è una domanda, è che valutando la sua età e la sua piacevolezza proprio nell'ascoltarla, vuol dire che ripetarsi va bene.
Ma guardi che, come devo dire, c'è la consapevolezza anche di guardare in faccia molto alla realtà. Io sono rimasta senza mio marito e per me è stato un tracollo non piccolo. Ho avuto la capacità di reagire, ho trovato un'altra persona, ho vissuto 26 anni con lui, è stata una persona molto intelligente, perché ci si capisce anche da questo lato come la convivenza. Mi è venuto a mancare, e però ho capito anche una cosa, che la vita va presa sotto il lato reale. Noi sappiamo che prima o poi, sì, 83 anni non sono pochi, me li sento, intendiamoci, però non è che tutti i giorni sto lì a compatirmi perché ho 83 anni, insomma, io
do quello... Da compatire, comunque.
No, adesso i miei mali ce li ho, perché per l'amor del cielo. Ma voglio dire anche questo, bisogna anche avere quella certa reazione di guardare in faccia quello che puoi fare. Ecco, se ti senti di farlo, se hai le capacità, se hai anche gli amici, le amiche che ti aiutano in questo, perché anche questo aiuta molto. E per fortuna, come devo dire, noi ci conosciamo un po' tutti. Ci vogliamo sempre molto bene noi partigiani e partigiane. Quando ci si vede è sempre una scoperta, e questo non è poco, perché l'Olema oggi mi è venuta a mancare, però io adesso vado a casa, le telefono, domattina la vado a vedere perché è domenica, e quindi ecco, mi sento un pochino più sollevata. Questi sono legami affettivi che uno prova, che uno ha dentro di sé, che se li porta da tanti anni e che non me ne voglio liberare. Ecco, mio figlio lavora a Roma, ha sposato uno di Palermo, lei abita a Palermo, lui lavora a Roma, io sono a Modena, che cosa posso fare? Allora, siccome che è un figlio affettuoso, però mi telefono, ci si mette, come stai, come va? Tutto bene, anche se c'è una stortura grossa, per mio figlio va tutto bene, perché lui deve essere tranquillo, dico bene? Allora, sotto questo punto di vista, mi leggo i miei libri, sono contenta di averli, mi faccio le mie cose, le mie passioni, perché poi mi piace anche di avere una bella casa, pulita, non bella nel senso del lusso, ma pulito, ordine, e quindi mi sembra che sia una cosa il massimo che uno può fare alla mia età, ecco, tutto lì. Quindi non è difficile arrivare così, ha capito, signora?
Beh, però magari, guardi le facce di tutti che fanno, ma magari arrivare così.
No,
certo,
No, io...
Comunque i complimenti sono anche alla sua figura, ma lei ha una testa che neanche le diciottenni ce l'hanno.
No, grazie, signora.
È vero.
No, guardi, ce l'abbiamo tutti quando lo si vuole adoperare. Da te ascolta me, non dico una cosa impossibile. Cercate di vedere largo davanti a voi. Siamo in un clima di libertà, pensate solo cosa vuol dire questo, poter agire indisturbate nel vostro ambito, poter camminare, andare, eccetera, non è una cosa da poco. Perché poi c'è una cosa da dire, quei 20 mesi quasi lì, hanno inciso sul, anche sul dopo, perché ti rimane sempre qualche cosa sulla pelle. Io ho visto i morti di Ferrara. Pensate, una mattina una ragazza che si sveglia, scende nella sua piazza, che è Piazza Castello, come vi ho detto, chi è stato a Ferrara vede che c'è il comune legato con cinque archi col castello. Da uno di questi archi, che è verso l'abitato, io tutte le mattine uscivo di lì per andare a scuola. Esco dall'ultimo, mi guardo sulla sinistra dove c'è il Savanarola con le famose tre dita puntate, mi vedo 11 persone uccise sugli spalti del castello. Queste sono cose indimenticabili, che fanno parte di una componente che ti ribolle dentro in ogni momento, per dirti. Ed erano 11 persone bravissime, fra l'altro c'era anche il papà del mio professore di matematica. Un'altra cosa che ho dimenticato, e ve lo voglio dire, dico bene,
benissimo. No, ma io, ma cioè, se non è stanca lei, cioè, lo faccio un piacere.
Io ho conosciuto attraverso lo scrittore Giorgio Bassani, mio grande concittadino, Il giardino dei finsi contini, che vi invito a leggerlo se non l'avete fatto. È un libro di usi e costumi di Ferrara, che parla di questo personaggio che lui chiama Micol, e che io e le mie compagne, che ci troviamo ancora qualcuno dopo tanti anni, abbiamo sempre ravvisato nella Valeria, che abbiamo riconosciuto come la protagonista di quel romanzo lì. Era una ragazza bellissima, l'ebrea, ma noi non sapevamo che era ebrea, quando ci si frequentava, perché lei a Ferrara andava in Via delle Scienze al liceo, noi eravamo all'Istituto di Ragioneria, ci si incontrava, si andava insieme a fare atletica, perché io ho fatto molto atletica leggera a Ferrara, eccetera, veniva anche lei, insomma un rapporto amicizia molto profondo. Poi un bel momento Valeria non l'abbiamo più vista. E poi sono venuti i bombardamenti, slegamento di qua di là, ognuna naturalmente, io Ferrara, le altre vie, eccetera. Quando Giorgio Bassani ha scritto il libro dei finsi continui, è stata una telefonata immediata una con l'altra. Ma ti sembra che sia Nicole, che sia Valeria? Ma sì, ma non ti ricordi com'era, lo sai? Era Valeria. Perché Valeria? Con i genitori è stata da ebrea, dei finsi continui, portata ad Auschwitz. I genitori, se andate al cimitero ebraico, che è in via delle Vigne a Ferrara, suonate il campanello, viene la guardiana, vi apre, dite il motivo della visita, si può visitare, perché c'è anche Giorgio Bassani, seppellito lì adesso, eccetera. E vedrete che dei finsi continui c'è dai nonni e ai genitori, ma lei non c'è. Perché? Perché lei era tanto bella, tanto magnifica, tanto espressiva, piena di movimenti simpatici, di cordialità, di quelle ragazze che sanno infonderti fiducia anche solo a guardarla. Dicono che il capo, non so, quello che il comandante del lager, del reparto, se ne sia appropriato come una cosa, un oggetto che si porta via. Poi quando sono arrivati i russi, che l'abbia soppressa, perché naturalmente sarebbe stato indicato, non ha mai trovato niente. Ecco, vedete, allora di questo carico così, una persona come me che ha vissuto questi momenti, sono momenti indimenticabili, però che li ricordi volentieri, perché solo a pensare all'espressione di questa ragazza rivedi un'altra volta in vita un personaggio che meritava di vivere, insomma. È stato molto bello questo. Vi invito a leggerlo.
Sì. Grazie mille, Rina, veramente. Grazie.